Ciao e buon pomeriggio a tutti. Eccoci qui venerdì 24 maggio ed eccoci con una nuova puntata del podcast che tra l'altro viene anche filmata come video diretta Facebook. Allora, come sempre vi ricordo che potete mandarmi le vostre domande, le vostre proposte attraverso l'email info@carlodorofatti.com. Bene, allora veniamo alle domande di oggi, molto interessanti sicuramente, domande che tra l'altro nascono da esperienze, confronti, quindi è molto bello quando le domande non sono solo teoriche, ma cercano di, cioè emergono da uno studio, da una riflessione, da un'esperienza personale. Allora sono domande vive, sono domande che hanno un senso perché riflettono anche una certa concretezza. Allora, c'è un caro amico che cioè, è venuto a una conferenza, probabilmente, o ha visto una mia conferenza sul concetto di via iniziatica, iniziazione, percorso esoterico, che cos'è un gruppo esoterico. Abbiamo fatto una conferenza a Terni, il primo giovedì di maggio, in cui abbiamo indagato un pochino questa dimensione, no, della via iniziatica. E mi scrive una domanda, insomma, condivide una riflessione importante per la quale fondamentalmente adesso non sto a leggere perché è piuttosto lunga, è piuttosto articolata, molto ben scritta, però fondamentalmente il concetto qual è? Il concetto è, ha ancora senso parlare di iniziati e di non iniziati, di iniziati e di profani, parlare di un esoterismo che in qualche modo privatizza un certo sapere, una certa conoscenza. Oggigiorno ha ancora senso il segreto esoterico, parlare di esoterismo in quanto privato, riservato agli iniziati, quindi qualcosa che forse sa di elitario, no? Ecco, è giusto? Non è giusto? Però qui c'è un equivoco di fondo, perché sicuramente in antico e fino a non molti secoli fa la riservatezza era necessaria perché probabilmente erano anche in corso delle persecuzioni, cioè un certo tipo di atteggiamento, un certo tipo di sapere, una certa indagine, una certa condivisione di valori, di principi, di conoscenze, cozzava con l'autorità dominante che era depositaria del pensiero dominante contro il quale non si poteva andare, per cui ecco che la riservatezza e la segretezza aveva anche un'attinenza diretta con la sopravvivenza. Io credo che l'esoterismo in realtà non sia mai stato un patrimonio sapienziale di teorie, di pratiche, di conoscenze che dovessero essere di per sé riservate a una qualche elite, di per sé nascoste al volgo o a chi non aderiva a quel determinato gruppo iniziatico. No, come ho ribadito, ma forse non ho sottolineato abbastanza nella conferenza, ma anche in altri luoghi, conferenze, momenti, incontri, libri, io dico sempre che l'esoterismo è incomunicabile in quanto tale, cioè tutto si può dire, tutto si deve dire, tutto può essere condiviso, però è chiaro che essendo l'esoterismo un'esperienza, un'esperienza concreta, un'esplorazione pratica, una disciplina, un metodo, non solo intellettuale, non solo teorico, non solo culturale, ma è un lavoro su se stessi che passa attraverso l'adozione di tecniche precise, di metodi attraverso i quali è possibile soddisfare quella volontà di fare esperienza di una rinnovata sensibilità, di una trasformazione di se stessi, di un rinnovamento radicale di se stessi, delle proprie percezioni, delle proprie emozioni, dei propri sentimenti, del proprio modo di usare la mente, il pensiero, l'intuizione, l'ispirazione, connettendosi con qualcosa di profondo, di ancestrale, ma di trascendente anche. È un'esperienza che si basa sullo sviluppo di facoltà nuove, sulla concezione della realtà attraverso il farne un'esperienza diversa, nuova e inedita, peraltro anche molto soggettiva. Quindi l'esoterismo è incomunicabile di per sé, non può essere tradotto a parole, o perlomeno non può essere tradotto solo a parole. Traducendolo lo si tradisce, lo si traduce, ma lo si tradisce. L'esoterismo non può essere un fenomeno culturale, non può essere una conoscenza vaga, ma deve essere qualcosa che va poi esplorato, sperimentato, deve diventare parte della vita della persona. E in questo modo la persona si affaccia a dei cambiamenti necessari, a delle trasformazioni del proprio modo di essere, del proprio modo di comportarsi, una revisione critica delle proprie credenze. E a volte non tutti sono disposti a fare questo lavoro costante, impegnato, per cui la priorità della propria vita diventa questo percorso, diventa questa volontà di risveglio, di rinascita, di fare della vita un'esperienza nuova proprio per revisionare e rinnovare il proprio contratto con la vita. A volte questo non lo si desidera, non lo si chiede, non lo si vuole. Pertanto, coloro che rimangono dignitosamente all'interno di una sfera etica, teorica, intellettuale, senza questo completamento, che però implica un impegno personale preciso e puntuale e costante, ecco, chi non aderisce a questa volontà è chiaro che non potrà fare certe esperienze e quindi non potrà sviluppare in sé quelle facoltà che permetteranno davvero la comprensione di una determinata conoscenza, il prendere atto di determinate circostanze, che altrimenti nella nostra vita ordinaria si propongono a noi in maniera molto superficiale. E quindi è ovvio che o si sceglie di fare di questa ricerca qualcosa di prioritario nella propria vita e di mettersi in gioco, altrimenti, certo, qualunque conoscenza può essere resa nota, qualunque sapere può essere reso noto, è doveroso farlo, non c'è l'iniziato e il non iniziato per cui c'è un'elite, non c'è un discorso esoterico in quanto riservato a pochi, perché chissà quale segreto e quali cose si debbano nascondere, oppure non possano essere patrimonio comune oggi in una società come la nostra. No, tutto può essere detto, però è vano se non è integrato con una scelta di vita precisa, con la volontà veramente di fare esperienza delle cose di cui si pretende altrimenti di parlare in maniera teorica. Quindi l'esoterismo non è assolutamente riservato, si rende fisiologicamente riservato a coloro che ne fanno esperienza diretta, perché è esperienza diretta, tutto qui. Ma tutto può essere detto, tutto può essere reso pubblico. Oggi per fortuna non ci sono i roghi, non c'è l'Inquisizione, non ci sono i parabolani che assaltano le biblioteche, per cui per fortuna oggi è giusto parlare, condividere, dire, dare, ma con la consapevolezza che l'esoterismo rimarrà comunque qualcosa di riservato a quei pochi o molti, speriamo, che hanno voglia di fare una certa esperienza, di inoltrarsi in un lavoro concreto su se stessi, che non è un lavoro informativo, ma è un lavoro formativo. Quindi non è un'esperienza puramente culturale o non solo, ma è necessario dedicarsi con continuità a una certa disciplina, a una certa metodica psicofisica e spirituale. In questo senso, quindi, necessariamente la comprensione reale di ciò di cui l'esoterismo parla sarà riservata a coloro che lo scelgono. E d'altra parte, chi fa questa scelta, e poi alla fine è anche inutile che tenti di condividere più di tanto a parole le sue esperienze con chi questa scelta non l'ha fatta, quindi in quel senso c'è anche un po' di senso pratico nel non fare delle proprie esperienze un motivo di divulgazione pubblica, totale e senza filtri, ma anche perché si ammette l'incomunicabilità, in fin dei conti, di certe esperienze che vanno vissute. Ecco, possono essere veramente condivise nel momento in cui ci si pone nelle condizioni di viverle. Quindi nessun elitarismo, assolutamente, concordo con quello che mi scrivi, non ci deve essere nessuna differenza tra iniziato e non iniziato, l'esoterismo come qualcosa di riservato e di nascosto. Ripeto, non sono più i tempi, anche perché non ci sono persecuzioni perlomeno palesi. Poi tocca certi argomenti e vedi come le persecuzioni ci sono ancora oggi. Comunque, in forma ovviamente diversa, però. Il punto è che, come ripeto, tutto può essere detto, ma la comprensione reale passa attraverso una scelta di vita che ti metta nelle condizioni di sviluppare in te quelle facoltà che ti permettano di vedere, sentire, non solo sapere, ma vivere determinate possibilità. Questo è il punto per cui oggi vale ancora la pena di parlare di esoterismo anche nella sua accezione del termine originale, come privato, intimo, riservato, ma non tanto nel discorso del chiuso rispetto a una divulgazione per cui questo sapere debba essere privato, riservato, segreto e nascosto, no. Nascosto ad occhi profani, no, ci mancherebbe altro. Io credo che anzi la conoscenza vada data, vada condivisa, però a volte se uno non si pone nella giusta prospettiva si rischia anche di bruciarla, quella conoscenza, cioè si rischia di dare anche le perle ai porci a volte, perché poi non è che siamo qui a dover soddisfare la curiosità di tutti, o uno si pone in un certo modo, oppure è anche inutile poi alla fin fine. Dover dare, dover, perché poi passi dalla parte di quello che vuol convincere, vuole fare proselitismo, non è quello il punto, non è quello il discorso. Per cui tutto può essere dato con giudizio, con consapevolezza, con gradualità, tenendo conto chi ti sta di fronte. Ok? Bene, penso di aver chiarito questo punto. E andiamo avanti, andiamo avanti. Allora, vediamo un po'. Un amico da Barcellona, guarda un po', mi dice: puoi darmi il tuo parere sullo spiritismo e sull'insegnamento spirituale che Allan Kardec ha tratto da alcuni riconosciuti medium del nostro tempo? Allora, lo spiritismo è una questione abbastanza delicata perché in quanto fenomeno che nasce nell'Ottocento con le sorelle Fox, i tavolini che traballano, i colpi, le catene, le medium, i salotti. Io poi ho avuto modo di stare spesso a Torino, viverci, e ho visto, no, che c'erano questi salotti delle madame che facevano le sedute spiritiche per cosa? Evocare gli angeli, i defunti. Spiriti guida, boh, tutto molto, molto affascinante, ma anche fumoso, no? In quanto non c'è poi una vera e propria filosofia retrostante, per cui c'è chi è credente e allora legge questo fenomeno in una certa chiave, tenendo conto che poi la religione condanna queste pratiche. Chi non è credente le legge in un altro modo, chi crede agli UFO e crede che siano loro che ci parlano e allora interpreterà questi fenomeni dando anche forma a questi fenomeni in un certo modo, per cui il panorama che si è aperto è enorme, no? Da lì Allan Kardec sicuramente esperienza interessante che se uno studia queste cose è bene che conosca, no? Però Allan Kardec è stato il primo a cercare di codificare una certa metodologia, a riportare delle testimonianze attraverso numerosi libri molto interessanti, alcuni dei quali anche piuttosto retorici come morale di fondo, però sicuramente è stata un'esperienza molto interessante. Diciamo che l'esoterismo tradizionale e iniziatico critica pesantemente l'esoterismo e la medianità come una forma vaga, incontrollata e che si presta a facili fraintendimenti, superstizioni, folclori e cantonate clamorose, per cui piuttosto l'esperienza medianica nell'esoterismo c'è, però è qualcosa che viene a strutturarsi attraverso una metodica molto più consapevole. E quindi, insomma, in effetti all'interno di un percorso di risveglio lo spiritismo lascia un po' il tempo che trova se conosciuto in quei modi. Poi ci sono state esperienze importanti, qui in Italia sicuramente il Cerchio Firenze 77, esperienze interessanti tra lo spiritismo, il contattismo. Però ecco, se queste cose poi non vengono in qualche modo comprese e collocate in un più preciso quadro di conoscenza e orientate da un preciso approccio filosofico, allora si rischia di perdersi un po' e poi di simulare anche inconsciamente determinate esperienze, semplicemente dando soddisfazione inconscia alle nostre stesse aspettative, o producendo fenomeni telepatici, paratelepatici, per cui poi parte il tormentone che stiamo parlando con i defunti e questo educa poi ad un attaccamento morboso a certi affetti all'interno di un discorso dove la morte non viene accettata. Insomma, non ha niente di neanche di educativo il discorso dello spiritismo, in fin dei conti, no? Scusate. Quindi io penso che valga la pena conoscere il fenomeno, conoscere come è nato, cercare di indagarne i risvolti psicologici, parapsicologici. Il discorso di Allan Kardec può aver avuto un senso, come lo hanno avuto tanti fenomeni in quell'epoca storica che si stava preparando ad un risveglio magico particolare, no? L'Ottocento, i primi del Novecento, c'è stata un grande rilancio, no? Di tutta una serie di temi che poi hanno, se vogliamo, rappresentato un'introduzione, una premessa a quella New Age che poi sappiamo quello che è diventato. Quindi se non c'è un discorso preciso, iniziatico, di conoscenza, di ricerca profonda, che non ci metta troppo in balia di determinati fenomeni, che possono essere anche reali, ma di che cosa stiamo parlando? E questo è il punto, no? A volte ci si lascia trascinare in semplificazioni suggestive che accontentano un desiderio superficiale di conoscenza. Per cui il discorso dello spiritismo o è collocato all'interno di un più ampio quadro di ricerca, di conoscenza, di consapevolezza e di aspirazioni più mature. Altrimenti, secondo me, è proprio un qualcosa di deleterio che poi fuorvia da quello che può essere un reale percorso di conoscenza e di consapevolezza. Questo è quello che penso. Per quanto poi ci siano i medium che ti danno delle prove eccezionali, ma la mente è talmente ampia, per cui alla fine i fenomeni telepatici, ci possono essere persone sensibili che in qualche modo entrano in sintonia con la tua stessa mente, ti fanno credere di parlare col tuo caro istinto, rivelandoti cose che solo tu e lui sapevano, ma magari una persona sensibile è in grado di intuire, di entrare in sintonia medianica, telepatica con te, per poi vestire tutto questo sotto la forma dello spiritismo o della canalizzazione dei morti. Ecco, cosa che poi tra l'altro questa necrofilia, questa necromanzia spasmodica che anche oggi spesso nel panorama New Age incontriamo, questo discorso dell'aldilà, di parlare con i morti, di parlare. Siamo all'interno di magre consolazioni in uno scenario delirante che a sua volta è baraccone business New Age. Mi spiace, per cui per quanto possano essere anche sconcertanti le prove, le testimonianze, però rientriamo in qualche cosa di morboso e che diseduca ad una visione serena e devoluta, elevata, matura del fenomeno della vita, del fenomeno della morte, ma anche del fenomeno delle rappresentazioni sottili che possono riguardarci, possono toccarci, ma che vanno conosciute e comprese alla luce di un più profondo approccio, che poi è quello esoterico, che poi è quello iniziatico, filosofico. Che recupera le giuste domande piuttosto che inseguire facili risposte. Ok? Questo è quello che penso. Poi cosa abbiamo? Vediamo un po' altre domande. Allora, abbiamo una domanda. Cos'è? Dov'è? Ah, ecco, eccola qua. Allora, non riesco a capire il motivo per cui Dio, e me lo scrive tra virgolette, già perfetto e completo in se stesso, abbia bisogno di creare tutti questi piani di realtà in cui specchiarsi e vedersi. Che bisogno ne ha? Tutto questo produce dolore e sofferenza. Non poteva restarsene perfetto in se stesso senza costringere noi ad esistere in questa difficile realtà virtuale? Beh. Ha senso questa tua domanda, no? Ha senso. Chi gliel'ha fatto fare? E soprattutto, cioè, perché se poi alla fine dobbiamo essere così, in una valle di lacrime, così come i suoi stessi rappresentanti istituzionali chiamano il nostro mondo e la nostra esperienza terrena, vista peraltro alla luce del peccato e della condanna. Sì, tutto questo non ha senso, ovviamente, no? Non ha senso. Diciamo che dobbiamo intenderci sulle parole, che cosa si intende per Dio, che cosa si intende per vita. Io non credo in Dio, non credo in Dio, non credo nel Dio con la barba che sta sopra le nuvole, non credo nel Dio del Nuovo, del Vecchio Testamento, non credo in nessun Dio di nessuna religione, perché credo che le religioni siano dei fenomeni politici, sociali, storici, che difendono i loro interessi, interessi e privilegi di carattere sociale, economico, politico, strumentalizzando le nostre paure, alimentandole, facendo leva sui nostri sensi di colpa, creando e inventando di sana pianta narrazioni inverosimili, peraltro, inventando colpe, peccati, istigando alla colpa. Gestendo premi e castighi di fatto per mantenere un loro potere, quindi fanno leva sulle nostre paure, alimentandole, sulla nostra incertezza, alimentandola, e inventando di sana pianta delle superstizioni straordinarie, dei racconti assurdi, degli scenari veramente che non hanno né capo né coda, né dal punto di vista filosofico né dal punto di vista etico. Salvo poi che va bene, le religioni con i loro comandamenti cercano anche eventualmente, forse, e forse ci sono anche riuscite, di creare un ordine sociale, ma è un ordine sociale che di fatto non riesce. Guardiamoci attorno e guardiamo cosa le religioni hanno prodotto nella storia e continuano a produrre con le loro invenzioni e con le loro pretese di salvezza e con la competizione spasmodica tra di loro. E quindi, insomma, le religioni con il loro Dio sono qualcosa di deleterio, di velenoso, di tossico. Quindi io non credo in Dio e non credo nel Dio delle religioni. Credo in un principio che è quello dell'essere, quello della vita, quello dell'amore, quello della fratellanza, quello dell'esplorazione e dell'accogliere la sfida della vita con tutte le sue incertezze, tutte le sue ambiguità. Perché noi possiamo farne esperienza di crescita, di consapevolezza, di coscienza, forse di trascendenza. Forse il principio spirituale emerge dalla materia, emerge dall'umanità nel momento in cui distilliamo la nostra esperienza mondana, accorgendoci che può portarci a ulteriori e meravigliose possibilità di relazione, di bellezza, di arte, di vita e di amore. Quindi forse questo è Dio, cioè quel logos, quel principio impersonale che fluisce in ogni cosa, che emerge da ogni cosa, come come anelito trascendentale, peraltro di cui le forme senzienti come la nostra avvertono l'istanza profonda, noi avvertiamo un'istanza di trascendenza, ci accorgiamo che questa nostra vita, questa nostra realtà è riflesso pallido di qualcosa di più ampio, che forse siamo noi stessi a creare, ma è una bellissima creazione, oppure che esiste in quanto espressione del possibile e che noi stessi potremo esplorare nel momento in cui eleviamo significati superiori da questa nostra realtà, trasformandola peraltro in una realtà non più di sofferenza, ma di celebrazione, di festa, di danza, di amore e di gioia. E magari anche in questo poi incontreremo ulteriori sfide, ulteriori ambiguità, ulteriori istanze. Certo, il mondo della relazione, il mondo dell'incertezza, il mondo, la vita è qualcosa di variabile che noi affrontiamo giorno dopo giorno, che può condurre anche a sofferenza, può condurre a esperienze che noi non riusciamo a comprendere e che viviamo con drammaticità, ma in tutto questo possiamo evolvere una visione che ci conduce oltre, ci conduce ad una comprensione superiore. Questo è, semmai, Dio, quel logos, quel principio straordinario, profondamente umano, profondamente naturale, ma anche trascendente l'ordine naturale nel momento in cui spaziamo su orizzonti più ampi rispetto a quelli immediati della nostra percezione materialistica. Quindi io rivedrei un pochino questa storiella, no? Cioè l'essere si riflette in se stesso nei mondi della vita per celebrare l'esistenza e per rinnovare la coscienza di se stesso. Ecco, è un continuo rinnovare coscienza di ciò che è attraverso infinite modalità, sempre nuove, inedite, da vincere, da esplorare, da risolvere come se fossero degli enigmi, come se ogni universo fosse un enigma, ogni vita, ogni mondo è un enigma che possiamo risolvere in funzione di un'evoluzione di coscienza, riconducendo all'assoluto, ad un senso di assoluto, la nostra esperienza umana. Questo, semmai, no? Come grande danza dell'amore, come grande danza della vita, che può essere anche un incubo nel momento in cui perdiamo queste prospettive. Ci allontaniamo da quella natura trascendentale che tuttavia emerge dall'esperienza della vita, ma a volte la neghiamo perché dobbiamo misurarci anche con la prova, essendo un'evoluzione, deve essere qualcosa che è anche conquista, no? Non è nulla dato per scontato, no? È conquista dell'amore, è conquista di una visione, no? Quindi la vita può essere anche aborto, può anche non essere in grado di esprimere attraverso alcune sue espressioni questo valore. Per fortuna la vita è un fenomeno meraviglioso, ampio, complesso, che è capace di riformularsi continuamente attraverso infinite vie. Per cui comunque in qualche modo, in qualche tempo, in qualche luogo ci saranno e ci sono forme senzienti capaci di coscienza trascendentale e quindi capaci di esprimere vita all'insegna dell'amore, del gioco, della bellezza, dell'arte, della danza e delle buone relazioni. In tutto questo celebrando il mistero della natura e il mistero della vita stessa, pur nelle sue contraddizioni, nelle sue incertezze, che non sono altro che prove dell'amore. Però anche in tutto questo noi possiamo perderci, possiamo smarrirci, possiamo anche abortire questa esperienza, per cui può anche darsi che non sempre questo possa accadere. Ecco il valore poi di chi porta avanti un percorso di consapevolezza e di volontà di comprensione, di conoscenza e di amore. Ecco, in questo c'è poi quell'esperienza del divino, del sacro, che sacralizza la nostra vita, ma non perché essa sia il fenomeno capriccioso di un dio folle. Ok. Bene, questo è quello che penso, nel rispetto ovviamente del credo di ognuno, ci mancherebbe altro. Vediamo un po' se abbiamo tempo per un'altra domanda o ancora qualche domanda in attesa. Guarda, credo che forse... No, non ce la facciamo perché ho ancora delle domande che meritano un pochino più di tempo. Quindi io direi stiamo sulla mezz'ora. Probabilmente il prossimo podcast lo farò già venerdì prossimo, quindi abbiamo modo di andare avanti. Io vi ringrazio, continuate a scrivermi, è sempre bello confrontarsi, scambiare, condividere e io condivido con piacere la mia opinione. Poi sono sempre opinioni, ovviamente. Tutto è per elaborare e per portare avanti poi la propria ricerca in forma assolutamente libera, creativa, però prendendo spunto dalle varie possibilità che il confronto ci offre. Grazie a tutti, ciao e buona giornata. Ciao a tutti.